ti aspetti.
E una buona sera, benvenuti, bentrovati. Questa è K, oggi è lunedì 15 dicembre. Io sono Natascia Fioretti e staremo insieme per una nuova puntata che apre la nostra settimana fino alle 18:30. Le amate e talvolta odiate cene aziendali, il nostro amore per i cani, gli animali in generale, per i fumetti, la poesia di Spoon River, i film da vedere del regista Robert Rainer, uno per tutti, Harry, ti presento Sally, la prima assoluta della nuova puntata dei Frontaliers, produzione RSI, questa sera a Locarno, il bianco eletto colore dell'anno 2026, la vendita del quotidiano di Repubblica da parte del gruppo Gedi, sono alcuni dei temi di cui parleremo qui a K questa sera con i nostri ospiti. E saranno con noi tra poco Bruno Bozzetto, disegnatore, regista, animatore, papà del signor Rossi, e lo avremo nostro ospite perché stasera sarà poi anche protagonista di una serata alla Biblioteca Cantonale di Lugano. Poi avremo con noi il regista, attore Emanuele Santoro, lo scrittore Fabiano Alborghetti per K e Spalla, il critico cinematografico Enrico Magrelli e poi ancora l'attore Flavio Sala. Con loro passeremo questa puntata di K insieme tra un anacardo, una bollicina, una nota musicale e l'altra. A proposito di musica, apriamo in bellezza questa sera con Carmen Consoli e Treoru Treoru.
Questa non era chiusa a casa, ti prego che sti pupi e barattaggi spolognasti né tua mamma, né ci sta lotta in quarto caga a me sai anca, e ho pilo un durcio neato sopra panza, monsignora aveva a nautra, mi piangeva a la porta, trioro, 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 fa con tu camoro, ma dare con orto, sa trevo se picchia un posto, ma piede in ramposso. Trioro, 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 fa quando caparto e non torno. E tenesti giusto il giorno di Natale, basasto picciriggio caro, ma facciamo chiaste, nasci mezza rendra un po' re giornale. Mettesti un fiocco rosso e un pezzino che riceva, che sto è un rialo di tuo padre, non tu scordare. Trioro, 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 dice la tua madre che ha perso in tesoro, che ha perso in mare tutte foto, un brillocco di uomo. Trioro, 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 perché sulla mia apparteneva a tuo trono. Femmine fiamme, non c'è che un pace, stutaro le sante, giumaro le braccia, e chiesto l'inferno e mi sento occupare, imbozzare in me, e manca a restare. Tu che ci chiesti di essere madre, a bocchia le pare, tu signo la croce, a forza priare, però da tornare che prima non picchio, ci sta. Tozzita di conorta anziché tanza, vincio alla lotteria e come sa ricrea con tutta sta abbondanza. U cane tempo ne o caso ci sto una lanza, non cangi panno le nomata, fai cucchia e non merda, sciada sciada, tutta calia e giocomanna. Trioro, 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 facondo camoro, non mangio e non dormo, sto cane si picchia me posto, mi scava lo fosso. Trioro, 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 perché sulla mia apparteneva a tuo osso. Fimme ne fiamme, non c'è più pace, sotto l'entrola di picchi legnati, e chiesto l'inferno e mi sento a pelare in bozzo con madri e manco scappare. Fimme ne fiamme, non c'è più pace, sul gelo coriavole, non c'è chi fare, e chiesto l'inferno e io mai a soppare, da prima romagia ci sta pure.
17:05 minuti qui a K ed è tempo della nostra prima pagina. Noi questa sera abbiamo il nostro ospite Bruno Bozzetto. Lui è uno dei maestri dell'animazione italiana e internazionale, da sempre curioso e sensibile verso il mondo animale e i comportamenti umani, con il suo stile minimalista che privilegia il contenuto sulla forma. Ha firmato oltre 300 produzioni tra cortometraggi, film, carioselli e serie televisive. Allora, intanto è in collegamento con noi. Buonasera, ben ritrovato.
Buonasera a voi, saluti a tutti.
Allora, Bruno Bozzetto, lei questa sera tra poco sarà ospite della Biblioteca Cantonale di Lugano, dialogherà con la collega giornalista Michela Daghini, Una vita da disegnatore. Incontro con Bruno Bozzetto, questo è il titolo della serata, e io voglio far sentire un breve estratto che ci darà il là per partire con la nostra chiacchierata. Stia in linea ancora un momento che ascoltiamo insieme.
Va bene.
Viva la felicità, chi la cerca non ce l'ha. Viva la felicità.
Ecco, viva la felicità, chi la cerca non ce l'ha, e ci porta dritti dritti al signor Rossi, una delle tante, dei personaggi tanto amati della penna, della matita di Bruno Bozzetto, perché questa sera si ricorderà, si ripercorrerà anche la sua carriera. Allora, vogliamo partire proprio dal signor Rossi, Bruno Bozzetto, sì, raccontando un po' questa figura e l'importanza che ha avuto.
Ma il signor Rossi nasce un po' casualmente da un fatto vero che mi è capitato all'inizio della carriera, cioè avevo realizzato il mio secondo film, La storia delle invenzioni, l'ho mandato a un festival e non l'hanno accettato, e fin qui può essere una cosa assolutamente normale. Il problema era che in questo festival c'erano dei film molto più brutti e allora mi era un po' girata la mosca al naso e ho deciso di fare un film raccontando questo episodio, ovviamente stravolgendolo. L'ho intitolato Un Oscar per il signor Rossi, ed è proprio un personaggio, l'uomo comune, che vuole fare un film, lo manda al festival e viene rifiutato, quindi lui lo rompe, lo pittura, lo taglia, fa di tutto per peggiorarlo, poi lo scaglia in segno di spregio nel festival e lo richiamano perché gli hanno consegnato l'Oscar. E quindi è un po' una surreale, ma storia che però racconta un piccolo fatto avvenuto davvero.
Certo, tra l'altro il signor Rossi, allora parliamo di 65 anni fa se non sbaglio, è ritornato quest'anno con, diciamo, lo troviamo immedesimato nel nostro presente e alle prese con le tecnologie.
Esatto, cioè, visto che il signor Rossi rappresenta l'uomo comune, mi sono chiesto oggi quali sono i problemi degli uomini comuni, parlo non del bambino, del ragazzino, ma dell'uomo medio. Ora, la tecnologia e i problemi che ha risolto, ma anche creato, mi sembra che siano un argomento molto divertente, cioè da Sara piuttosto che Siri, tutte le cose automatiche. Penso che tutti i problemi che abbiamo quando cerchiamo di semplificarci la vita col computer e scopriamo che in certi casi ce l'ha solo complicata, mi sembrava che fossero degli argomenti molto divertenti e molto attuali soprattutto. Quindi abbiamo proposto alla RAI una serie e stiamo infatti iniziando la lavorazione. Adesso siamo nella fase delle sceneggiature, dello studio dei personaggi. Purtroppo ci vorrà sempre un bel po' di tempo, perché l'animazione è un tipo di lavoro molto faticoso e molto lento, quindi stiamo parlando un anno e mezzo, forse anche due, però alla fine dovremo ottenere questi 50 film che faranno una serie che speriamo abbia successo.
E quindi, insomma, il signor Rossi tornerà in auge. Ma un'altra domanda: lei adesso ci parlava dei vari problemi anche che sorgono nel nostro rapporto con le tecnologie, tante cose le risolvono, ce le semplificano, ma tante ce le complicano. Ecco, pensando a un altro grande protagonista, o a dei grandi protagonisti dei suoi fumetti, dei suoi disegni, dei suoi racconti, sono il cane, pensiamo a Doggy, e anche agli animali in generale. E allora, in questo senso, invece, come il rapporto? Ci semplificano la vita o ce la complicano gli animali?
Allora, secondo me la semplificano. Forse noi semplifichiamo un po' troppo il rapporto che abbiamo con loro, nel senso che io li rispetto moltissimo. Penso che siano degli esseri di grande valore, però noi tendiamo ad ignorarli, tendiamo a trattarli come pura merce. Non parliamo del cibo, però insomma effettivamente non c'è un rispetto verso l'animale. Ormai l'uomo si è messo in cima al piedistallo e viviamo in un mondo in cui è antropocentrico, cioè l'uomo è il centro di tutto, gli altri non contano. Ecco, io con queste vignette, con questi libri, cerco di far riflettere la gente su questo errore, cioè non è giusto, non è vero. Gli animali sono diversi da noi ovviamente, però calcolate che ogni animale ha delle prerogative, delle qualità a volte incredibili, che noi non potremmo neanche sfiorare. Quindi noi abbiamo l'intelligenza, abbiamo certe capacità, loro hanno altre capacità, ma non è che dobbiamo cancellarli e pensare che siano oggetti. Non sono oggetti. Io ho avuto la fortuna, diciamo così, di avere una pecora che è cresciuta da piccola in casa mia e ho scoperto che è più intelligente di un cane. Ho scoperto che è affettuosa, che riconosce le persone, che apre le maniglie, che apre i chiavistelli, che gioca con le cerniere lampo. Cioè, ho scoperto un mondo e mi sono detto, tutti questi animali che noi ignoriamo hanno queste capacità, solo che non gli diamo la possibilità, assolutamente non gliela diamo, di svilupparle. Quindi questi animali resteranno sempre al di fuori della nostra vita. E io non vorrei che i bambini, soprattutto i giovani, riconoscessero gli animali solo perché li vedono sul tavolo di un supermercato. Gli animali hanno una personalità, hanno una sensibilità, hanno delle capacità incredibili. Io li amo tutti, dal primo all'ultimo. E quindi vorrei che anche la gente, piano piano, incominciasse a ragionare in questo modo.
Ecco, mi verrebbe da dire allora che non ci complicano la vita, la arricchiscono, se solo prestiamo attenzione, abbiamo il giusto rapporto con loro. E in questo senso hanno arricchito anche allora le sue opere, le sue storie, i suoi fumetti, i suoi disegni.
Sì, molto, moltissimo, perché io sono poi convinto che gli animali parlino, cioè non li capiamo, non li sappiamo interpretare, a parte che gli animali hanno tutti un linguaggio e comunicano tra loro, però noi a volte, solo stando con loro e guardando negli occhi questo animale, capiamo tante cose. A me è successo col mio cane Sheila, che poi è diventato Doggy. Ed è questa bastardina, diciamo così, con la quale parlo, con la quale discuto di tante cose. E attraverso queste vignette, che spero siano divertenti, cerco appunto di avvicinare la gente al mondo animale, che io reputo molto importante.
Ecco, a questo proposito, in chiusura, adesso diceva avvicinare la gente, anche prima abbiamo parlato del suo pubblico. Lei che tipo di rapporto ha con il suo pubblico? Pensando a tutti questi anni e alle tante cose che ha prodotto.
Allora, quando si realizza un film, la reazione è quella del pubblico della sala, mentre invece facendo queste vignette, pubblicandole soprattutto Facebook, Instagram o sui social in generale, ho delle risposte, tantissime risposte, un'infinità di risposte. Mi interessa vedere come ognuno veda in queste vignette qualcosa della propria vita. Quasi tutti mi rispondono: anche il mio cane fa così, anche il mio gatto, il mio fa certe cose, ma praticamente si immedesimano nel personaggio e vedono un po' della loro vita. E questo secondo me è un grande risultato, perché significa che li ho toccati in certe corde che per loro sono importanti, quindi vuol dire che c'è una sintonia molto forte. Mi hanno aiutato molto gli animali in questo.
E allora, noi lo ricordiamo, Bruno Bozzetto, animatore, disegnatore, regista, sarà ospite questa sera alle 18, quindi tra poco alla Biblioteca Cantonale di Lugano, dialogherà con Michela Daghini, sarà l'occasione per ripercorrere la sua carriera, ma anche per presentare Esce Doggy, cioè Doggy per tutta la vita, che è il terzo volume da poco uscito. E noi ringraziamo Bruno Bozzetto per essere stato con noi, ma soprattutto le auguriamo una splendida serata.
Grazie mille e un caro saluto a tutti gli ascoltatori.
A presto, grazie.
Arrivederci, grazie.
E Ed è tempo di sgranocchiare Anacardi, sono le 17 e quasi 20 minuti, questa sera alle 19 invece al Teatro Foce di Lugano ci sarà il regista e attore teatrale Emanuele Santoro che per la rassegna Solo in Scena sarà protagonista con uno spettacolo sull'antologia di Spoon River. Emanuele Santoro è attore, regista, doppiatore radiofonico ed è già in collegamento con noi. Buonasera e ben ritrovato Emanuele.
Buonasera a tutti e grazie.
Allora, intanto, perché portare in scena l'antologia di Spoon River?
Allora, innanzitutto perché alla base, nelle intenzioni dell'autore, ci sta l'indagine dell'animo umano, che è poi una costante, posso dire, dei lavori che presento. Diciamo, questo può essere veramente il filo conduttore, è ciò che interessa a me, una possibilità attraverso autori, scrittori, che abbiano saputo meglio di me indagare, no? Questa nostra caratteristica, cioè la nostra capacità di stare al mondo e di osservarlo e di adeguarci, il nostro modo di agire e reagire. Quindi sì, questa indagine sostanzialmente mi ha interessato molto.
Quindi un'indagine importante, ma soprattutto anche questa raccolta di poesie, di testi, è stata anche di ispirazione per tanti artisti, no? Anche nel corso di tutto il Novecento, uno su tutti, ricordiamo anche Fabrizio De André. Ma lei in scena porterà una selezione, una scelta, e come è avvenuta questa scelta?
La scelta, come capita sempre, molto soggettiva, no? Sulla base della propria sensibilità, dei propri interessi, della propria personalità, quindi su un punto di partenza che sono 240 più o meno gli epitafi che compongono l'antologia, ne è stata selezionata una parte che poi è stata divisa in due parti, e la prima parte questa sera, quindi tra tutti quelli che compongono l'antologia, quelli che più hanno colpito la nostra attenzione e sensibilità. Scelta tra l'altro operata in questo caso anche in buona parte da Antonella Barrera, la mia collaboratrice, fatto poi un lavoro insieme sostanzialmente alla fine comunque.
Ecco, dicevamo, indagine dell'animo umano, e ricordiamo anche che questa raccolta e questi versi liberi alla fine riportano le voci, no, dei defunti abitanti di Spoon River, ognuno dei quali offre in qualche modo uno sguardo sulla propria storia personale, sulle proprie lotte o riflessioni sulla sua vita. E questa sera tra l'altro ci sarà anche un accompagnamento musicale.
Sì, come sempre in questa formula che propongo del recital c'è con me Claudia Klinsing, che mi accompagna in tante altre produzioni, in tanti altri recital. A volte con me c'è anche Roberto Albin, però questa serata e quella del 19 gennaio, che sarà appunto la seconda parte, con me ci sarà Claudia Klinsing, sì.
E Emanuele Santoro, prima di lasciarci, magari più in concreto, ce ne dice un epitaffio che le sta particolarmente a cuore, che porta in scena?
Questo è il problema quando ci sono tanti testi da scegliere, veramente. No, ma è vero, sono tantissimi i brani meravigliosi, infatti la parte più drammatica, più difficile è sempre la selezione. Però adesso lascio andare quello che ho proprio davanti agli occhi in questo momento, è Sarepta Mason. Il fiore della mia vita, dice, sarebbe potuto sbocciare da ogni lato, ma un aspro vento bruciò i miei petali su quel lato di me che potevate vedere voi del villaggio. La mia protesta si alza nella polvere, voi non ne avete mai visto il mio lato in fiore. Siete proprio degli sciocchi voi vivi, voi che ignorate le vie del vento e le forze invisibili che governano le cose della vita. Ecco, questo di Sarepta Mason è uno, tra l'altro, di quelli brevi ma veramente incisivi. Ce ne sono altri più lunghi, poi consideriamo che in questo coro di voci che compongono l'antologia sono tante le cose trattate: religione, fallimento, ambizione, amore, giustizia, dolore, ma anche tanta critica alla società. Eppur essendo ambientato l'antologia nell'America rurale dell'inizio del Novecento, insomma, possiamo rivedere tante cose estremamente attuali e molto, molto, molto vicine a noi oggi, sebbene distanti geograficamente, però non a caso possiamo parlare di un classico.
E come sempre, quindi universale, che vale
assolutamente, no? Sì.
Per tutte le epoche, certo. Per tutti i momenti. E allora non resta che venire questa sera al Teatro Foce alle 19. Emanuele Santoro, grazie e un'ottima serata a lei.
Grazie a voi, altrettanto a voi. Vi aspettiamo, chi volesse.
A presto.
Arrivederci. Grazie.
Je plains celui qui reste en arrière. Je plains celui qui restera à genoux dans la poussière, à attendre ce qui ne vient pas. Je plains celui qui appelle sa mère. Je plains celui qui n'en a pas. Celui qui abandonne son frère, celui qui revient sur ses pas. Je plains celui qui ne va pas clair. Je plains celui qui n'entend pas. Autant marcher dans le désert, autant se perdre dans les bois. Je plains celui qui ne sait pas quoi faire de ses deux pieds, de ses dix doigts. Je plains celui qui ne s'en sert que pour le mal, quoi qu'il en soit. Je ne lis plus les faits divers. Je souhaite bon vent à tous ces gars. Je les plains de toute manière. J'espère que leur vent tournera. Je plains celle qui considère que tous les hommes sont du même bois. Je plains celle qui me jette des pierres. Je plains celle qui n'en démord pas. Je plains celle qui me désespère. Quand donc cette guerre finira? Je plains celle qui refuse de faire le moindre de ses pas vers moi. Je plains celui qui vante son âme. Je plains celui qui vante son bras. Rien ne peut les remplacer. Rien ne les remplacera. Je plains celui qui repart seul, qui n'a plus personne à son bras, qui n'a pas d'autre boussole et qui n'a rien d'autre que ça.
Ed era la voce del cantante svizzero Stefan Escher con questa Je plains celui alle 17:20 minuti qui a K, e tra pochissimo l'appuntamento con le notizie, poi noi ci ritroviamo qui in studio ed sarà il momento di K e spalle. Questa sera sarà con noi Fabiano Alborghetti, che tutti conosciamo, siamo abituati a sentire, a conoscere nella veste di scrittore e poeta, ma questa sera forse lo incontreremo e lo ascolteremo in una veste piuttosto inedita.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained, and rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, your Bobby, baby, kept me from the whole world. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. But if feeling good was easy, down when he sang the blues. Hey, feeling good was good enough for me. Mm-hmm. Good enough for me and my Bobby.
Grande musica, grande ritmo qui a K con Janis Joplin e la sua Me and Bobby McGee, una canzone scritta da Kris Kristofferson e Fred Foster, interpretata da diversi, ma anche da Janis Joplin, che incise la canzone tra l'altro per il suo ultimo lavoro, per il suo ultimo album Pearl, tra l'altro pochi giorni prima della sua morte, avvenuta il 4 ottobre 1970. Ed è il brano che ci porta anche al nostro appuntamento di questa sera con K e Spalla, e io saluto subito il nostro ospite Fabiano Alborghetti. Buonasera e bentrovato.
Grazie mille, grazie di questo invito.
Allora, noi Fabiano Alborghetti, devo dire, lo conosciamo molto bene come scrittore, come poeta, per tanti anni volto e voce della Casa della Letteratura, però meno sotto questo profilo, secondo me, profilo che scopriremo con lui questa sera, per un tema che mi ha fatto subito sorridere, che è quello delle cene aziendali. Anatomia della cena aziendale, che è un tema che ci tocca tutti molto da vicino in questo periodo dell'anno.
Sì, dicembre, quindi riaccadono tantissimo. Perché? Perché io non lavoro e non vivo di letteratura e grazie alla poesia o alle attività culturali, in realtà è un'attività accessoria. Perché? Perché lavoro da 40 anni, ma altrove, in vere e proprie aziende, e forse lavorerò anche per i prossimi 40, chi lo sa. e nel tempo io ho attraversato davvero tantissimi impieghi, pur mantenendo sempre quella linea piuttosto diritta in quella che possiamo dire la carriera, prima quella degli alberghi, l'hotellerie, e negli ultimi 17 anni presso multinazionali. Sì, dimmi.
No, tra l'altro, esatto, presso multinazionali, quindi adesso arriviamo al tema, che è quello delle cene aziendali, anche perché tra l'altro non soltanto dal punto di vista, diciamo, della cena in sé, ma anche dell'organizzazione, perché le cene aziendali vanno anche organizzate.
Eh sì, cosa che adesso mi tocca fare, perché prima ero in realtà soltanto un testimone quando lavoravo in albergo, ma da quando sono nella mega ditta di Fantozzi non sono praticamente parte in causa. E le cene aziendali più o meno le conosciamo un po' tutti, se lavoriamo in un'azienda, in una ditta, e sono quei momenti in cui i colleghi e i dirigenti si ritrovano per socializzare, insomma, fuori dall'orario di lavoro. E così mi hanno incuriosito, sono andato a ricercare su internet per capire da dove arrivano, e effettivamente non hanno una data di nascita precisa, ma derivano da diverse tradizioni. Forse la prima più o meno è quella di fine 800, primi del 900, le prime grandi imprese industriali in Europa, negli Stati Uniti, cominciano ad apparire i pranzi di Natale. E poi anche una distribuzione di doni ai dipendenti, alle famiglie. Perché? Perché l'azienda paternalistica si vede un po' come la famiglia che si prende cura dei dipendenti. La grande svolta, diciamo, è effettivamente poi nella metà del XX secolo, quando accade il boom economico, quindi anni 50, 60, e quando poi nasce anche quella che è la moderna culture corporate, come si dice, a bomba negli Stati Uniti. Si diffondono i Christmas parties, spesso formati da musica, discorsi del management, celebrazioni dei risultati, spesso anche molto formali. E in Europa occidentale che facciamo? Copiamo pari pari, li portiamo da noi come modello al quale attingere a piene mani. E poi mi sono detto, ma è ancora così? Drammaticamente no, perché con la fine degli anni 80, poi ancora negli anni 2000, c'è stato un ulteriore passo, e queste cene aziendali diventano poi un rituale identitario dell'azienda, uno strumento di team building, parola temutissima, un momento di riconoscimento, ed ecco che durante la cena abbiamo magari slide in PowerPoint, i premi, i bonus, i discorsi motivazionali, e tutto questo con quello che si vorrebbe essere l'aumento della sensibilità verso il benessere del dipendente. Però c'è di positivo il fatto che diventano un po' meno gerarchiche e diventano un tantino più informali. Ecco.
Quindi il Christmas party di cui ci parlavi inizialmente, no? Questa tradizione americana, già li vedevamo tutti, almeno io mi sono già immedesimata, dicevo bellissimo, quindi quelli oramai oggi non ci sono più, però resta insomma un momento, un'occasione conviviale, un bel momento anche di chiusura dell'anno, ed è anche visto in quest'ottica, quindi un rito di passaggio in qualche modo.
È un rito di passaggio perché da un lato certamente chiude quello che è l'anno che si è vissuto, che è anche l'anno finanziario, e in qualche modo ci si prepara come organizzazione al transito verso il nuovo anno, la riorganizzazione del nostro piccolo ordine sociale interno, e quindi il gruppo si compatta, si fa un po' il punto di quello che è stato il risultato e si transita verso tutto ciò che sarà. E questo poi porta ovviamente a costruire quella che è una comunità, se vogliamo, contemporanea. Perché le gerarchie un pochettino si attenuano, i ruoli diventano un tantino più informali, ci si relaziona oltre la funzione lavorativa, anche se poi si finisce sempre soltanto a parlare di lavoro, perché quello è. Però il leitmotiv sembra un po' essere: siamo un gruppo, non soltanto una struttura gerarchica, e quello che la sociologia del lavoro tenderebbe a mostrare è che questi momenti di convivialità generano da un lato fiducia l'uno verso l'altro, certamente un pochino più di solidarietà. L'idea sarebbe quella di creare questa informalità positiva, che devo dire in quei contesti che spesso sono molto molto competitivi o che sono sottoposti a una forte pressione è una cosa abbastanza strategica e anche funzionale. Poi si rimane comunque dentro quello che è un ambito di lavoro.
Certo, sono comunque, diciamolo, dei momenti in cui si parla magari di lavoro, ma lo si fa con più leggerezza, magari anche con più positività, guardando appunto anche all'anno che verrà. Ma in conclusione, quindi, Fabiano Alborghetti, qual è il consiglio per godersi appieno questo momento, questa cena aziendale di fine anno?
Allora, direi un paio almeno. La prima, un po' così, facendo una citazione all'Alberto Sordi: mai provocato e mote magno, magnatevi tutto, è pagato, l'abbiamo pagato con il sudore della fronte, col lavoro, e quindi è alla fine può essere anche un'occasione abbastanza piacevole, divertente, leggera, al netto di quello che poi è chiaramente il punto di essere nuovamente all'interno del mondo del lavoro, pur fuori dall'orario di lavoro. E dall'altra quello di fare un pochettino anche i conti col fatto che alla fine siamo dipendenti di una struttura che ci considera, non dico come veramente un prodotto, ma certamente siamo delle chiavi che permettono all'azienda di vendere quel prodotto, e quindi siamo all'interno di un sistema che necessariamente ci incastra laddove bisogna ottimizzare i costi, dove il nostro risultato deve contare. Avremo davanti per il nuovo anno nuovi obiettivi, i goal, come si dice in americano. Avremo tutta una serie di cose che però insomma si possono rimandare a dopo Capodanno. Durante la cena aziendale possiamo tranquillamente mangiarci tutto e passare un tempo un pochettino più leggero.
Ecco, regalarci un sorriso, anche magari essere soddisfatti dei risultati, visto che parlavamo, no, dei goals, degli obiettivi raggiunti nell'anno in corso. Fabiano Alborghetti, grazie e a risentirci presto. Una buona serata.
Grazie a voi.
Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor. Y cuál este celos me vas a dar, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, y tuyo será, y tuyo será.
Ed era Rodrigo Amarante con questa Tuyo, che avrete in molti riconosciuto, è il brano composto da Rodrigo Amarante, lui è brasiliano, come sigla per la fortunatissima serie TV Netflix Narcos. E in effetti questo brano, non so com'è per voi, ma a me non mi lascia più, una volta che lo ascolto continua a ronzarmi in testa, proprio come un qualcosa di cui non si può più fare a meno. E come sempre un grazie anche a Corrado Antonio Antonini per le sue splendide scalette musicali per K. E sono 17:49 minuti. Tra poco ricorderemo Rob Reiner e i suoi film più celebri, quelli da non perdere. Noi ci arriviamo all'appuntamento in musica con Norman Greenbaum e la sua Spirit in the Sky.
Racconti la storia della tua vita.
La storia della mia vita? Mica mi è successo niente finora.
Ti rendi conto, vero, che non potremo mai essere amici?
Perché no?
Uomini e donne non possono essere amici perché il sesso ci si mette sempre di mezzo.
È incredibile. Tu sembri una persona normale, ma in realtà sei l'angelo della morte.
Oh! Ho fatto l'amore con una donna ed ha attaccato a Mia Golar.
L'hai fatta a Mia Golar.
Con Meg Ryan.
Ti va di cenare con me qualche volta?
E Billy Crystal.
Stiamo diventando amici, vero?
Per il ciclo CineSummer Jukebox, Harry ti presento sempre.
E insomma, l'avete capito, è arrivato il momento di ricordare il regista Rob Reiner, che è stato trovato morto con la moglie nella sua villa di Los Angeles, ma noi vogliamo ricordare, ecco, i suoi film e soprattutto consigliarvi i film da andare a ripescare, da andare a rivedere, dalla commedia alla tragedia, dal racconto di formazione al mockumentary. Rob Reiner ha saputo coniugare successo popolare e rigore narrativo, e noi appunto vogliamo ripercorrere il suo cinema attraverso alcuni dei suoi film più significativi, e lo vogliamo fare con Enrico Magrelli, critico cinematografico, che è in collegamento con noi. Buonasera, ben ritrovato Enrico.
Buonasera, ben ritrovati.
Allora, noi adesso abbiamo ascoltato Harry ti presento Sally, che è sicuramente una delle commedie conosciutissime, ma tanti sono i suoi film importanti. Magari noi possiamo partire da This is Spinal Tap del 1984, la storia di una finta rock band, un film che ha di fatto influenzato il modo stesso di fare mockumentary.
No, infatti è un film su una banda fittizia, chiamiamola così, di musica, come giustamente dicevi, ha inventato quello che è il falso documentario, no? In cui si raccolgono testimonianze, materiali a volte dichiarati inediti su personaggi, in questo caso è un gruppo musicale che poi è tornato più di una volta, infatti l'ultimo film uscirà postumo purtroppo su questo gruppo di sciamannati, che è una buona occasione per Rob Reiner per giocare con alcuni luoghi comuni e alcune ossessioni dell'universo musicale.
Ecco, lui ha attraversato generi, decenni e pubblici diversi, ha lasciato un segno profondo, dicevamo tanti sono i suoi film, abbiamo sentito un pezzo insomma del trailer di Harry ti presento Sally, ma per esempio un altro suo film che io ricordo molto bene, che mi è sempre molto piaciuto, è Stand By Me, Ricordo di un'estate, che tra l'altro è tratto da un'opera di Stephen King.
Sì, molto spesso appunto Reiner utilizza opere non originali per i suoi film. Questo appunto Stand By Me, tratto dal racconto di King, è un film che, pensando al documentario, al falso documentario che dicevamo prima, o lo stesso Harry di Presento Sally, ci porta davvero in un altro mondo. È un mondo che è di un King più morbido, anche se c'è un elemento thriller, c'è cioè un cadavere anche in questo film, ma soprattutto si concentra su quell'età magnifica in cui dei ragazzi cominciano a diventare adulti, con una tenerezza, una malinconia e anche una nostalgia che rende il film probabilmente uno dei film più interessanti su quella stagione della vita, no? Sul coming age, che poi è diventato un genere, un sottogenere del racconto non solo statunitense.
Infatti, perché io di quel film insomma colpiva molto l'amicizia, ecco, di questo gruppo di ragazzini che vive insieme quest'estate, alla fine dell'estate non sono più gli stessi, sono cresciuti, ognuno con le sue esperienze. C'è poi la storia fantastica anche del 1987, e con questa Rob Reiner entra nel territorio della fiaba. È solo il classico film anni 80 per ragazzi o c'è di più?
Ma secondo me c'è un po' di più, perché poi nel film probabilmente vale la pena rivederlo, no? Forse è uno di quelli meno popolari, anche se quasi tutti i film di quegli anni, da metà degli anni 80 a tutti gli anni 90, sono stati dei film che hanno avuto un'accoglienza da parte degli spettatori molto, molto affettuosa. Nella storia fantastica c'è una cornice molto precisa, c'è un bambino al quale un nonno racconta una storia, e a quel punto noi spettatori, come tanti bambini, entriamo in quell'universo, ma anche lì c'è una storia d'amore non semplice, come sarà poi quella di Harry ti presento, esatto. Sally. E la cosa interessante è che questo regista, che è stato anche un ottimo scrittore di cinema, ha fatto anche l'attore, in realtà poi lì l'essere figlio di uno degli amici più cari, Carl Reiner, che è stato un personaggio leggendario di Hollywood, e il suo papà è stato un amico per tutta la vita di Mel Brooks. Ci sono molte foto molto, molto belle, no? In cui c'è Mel Brooks insieme al papà di questo regista, purtroppo scomparso in situazioni così drammatiche. Leggevo le ultime notizie, per ora è stato fermato il figlio addirittura della coppia, che è stata trovata morta. E quindi, dicevo, tornando al film, la grande capacità di fare un cinema popolare nell'accezione più nobile del termine, cioè un cinema e dei film capaci di parlare con tante generazioni diverse, pur toccando generi e universi narrativi apparentemente o realmente così lontani.
Sì, parlavamo allora di commedie romantiche e anche del fatto che lui è stato anche un attore, e mi è venuta in mente, poi arriviamo anche a Harry ti presento Sally, però anche a Insonnia d'amore, lui lì è stato un attore.
No, infatti la cosa, proprio guardando, quando stamattina ho letto come tutti quella notizia, sono andato un po' a rivedere la sua filmografia e lui ha fatto tantissimi film. Lo troviamo anche in The Wolf of Wall Street, no? Il film di Martin Scorsese, o Pallottole su Broadway, diretto in quel caso da Woody Allen. E quindi la sua capacità di stare davanti e dietro la macchina da presa con una naturalezza, un'intelligenza. Poi vale la pena forse ricordare che lui, al di là del cinema, quindi di scrivere, recitare e dirigere, è stato anche molto attivo politicamente per quello che erano i diritti civili, quindi un attivista politico. E infatti oggi pomeriggio Trump non si è lasciato sfuggire l'occasione di fare una battuta davvero molto molto infelice. Purtroppo, insomma, su una persona che non c'è più, quindi anche forse un po' di delicatezza ci vorrebbe, però va bene, non importa, i presidenti passano, i grandi, credo, registi restano per sempre.
Questo senz'altro. È tornando, ecco, in chiusura, insomma, la commedia romantica per eccellenza, la sua, che abbiamo ricordato anche in apertura, Harry, ti presento Sally. Qual è stata l'intuizione decisiva, ecco, di questa commedia, e qual è stato l'elemento, ecco, che l'ha resa poi così famosa, ma soprattutto che ha raggiunto, ecco, così ampie fette di pubblico, ha così entusiasmato ed è rimasta nella nostra memoria?
Sì, ma infatti è la madre di tutte le commedie romantiche contemporanee, se vogliamo, quelle cinematografiche, non solo quelle cinematografiche. Lì ci sono almeno tre elementi fondamentalmente: l'intuizione di scegliere quei due interpreti, Billy Crystal e Meg Ryan, che sono assolutamente perfetti, aver costruito un arco temporale in cui questo amore, che in un altro genere sarebbe stato un amore impossibile da melodramma, che è un amore sempre sfiorato, che poi si realizza con tutti i problemi che sappiamo, come nella vita reale. E questo utilizzare un arco di tempo che ci accompagna nella loro giovinezza a un momento di maturità sicuramente fa scattare l'identificazione. E poi aver immaginato delle sequenze che sono diventate proverbiali, no? Che sono poi, a volte bastano una scena o due scene, e in questo film ce n'è almeno 15, sì, per rendere un film memorabile.
Davvero, un film da andare a rivedere come anche tanti altri. Ma io ringrazio Enrico Magrelli per avermi percorso in parte. Grazie, a risentirci presto. Una buona serata, Enrico.
Anche a voi, buon ascolto.
Sé cómo curarlo. Ese hombre no entiende, no ve que también hay fragilidad en mí. Hicimos mal y aún así nos tratan de tiranas. ¿Y qué hago si yo solo quiero amar? No lo entiendo, si es tan fácil admirarte. Completa obsesión, nunca va a querer marcharse. Esta vez no me voy a conformar, te mereces un amor de verdad.
È una notizia e al tempo stesso anche una non notizia, quella che ho scelto per oggi. La notizia di fatto è la vendita del gruppo Gedi di Repubblica, del quotidiano, insieme ad altre testate a tutte le attività del gruppo. Sarebbero già in corso trattative con il gruppo Antenna, che è un conglomerato editoriale internazionale di proprietà dei Kyriakou, nota famiglia greca di imprenditori con affari nel settore dei media, delle navi, della finanza e degli immobili. E la non notizia, invece, volendo guardare in particolare alla vendita di Repubblica e ampliando un po' lo sguardo, è la crisi del settore dei quotidiani e della carta stampata, una crisi ormai endemica che esprime, manifesta e riflette una crisi certamente economica, e ne parliamo spesso, ma anche a guardare da vicino una crisi dei valori e dei consumi della nostra società, in una società in cui, notizia di stamani del Tages-Anzeiger, è sempre più diffusa, per ora in Giappone ma non solo, la tendenza di persone reali in carne e ossa a sposarsi con i manga o con figure immaginarie, insomma, che non esistono. E dunque, in una società che va sempre più in questa direzione, non vale più o vale sempre meno la massima hegeliana per cui la preghiera del mattino dell'uomo moderno è la lettura del giornale, perché permette di situarci quotidianamente nel nostro mondo storico. E per quelli della mia generazione, prima ancora quella dei miei genitori, la lettura del giornale faceva sicuramente parte dei riti quotidiani imprescindibili. E per quanto mi riguarda, lo è ancora per me, è ancora il rito del mattino, la buona abitudine. Ed era la bussola, è sempre stata la bussola per orientarsi nella vita, per aprire gli orizzonti, la mente e talvolta anche il cuore. A me, per esempio, succede spesso quando leggo i pezzi, non so, del lunedì sul Corriere della Sera di Alessandro D'Avenia, e possiamo prendere quello di oggi come esempio. In quello di oggi lui ci racconta il colore, che il colore del 2026 sarà il bianco, rappresentato da una donna che danza tra le nubi, una cloud dancer, una tonalità di bianco dunque non sparata ma pacifica, ci dice Alessandro D'Avenia, come pacifica come le nubi del giorno, che invoca la calma in una società superficiale, sempre di corsa, ma è anche un modo, questo colore bianco, per ricordarci di splendere o di tornare a splendere, perché bianco nella sua radice antica arriva proprio da splendore. Oppure ancora la rubrica domenicale del Sole, di taglio spirituale e morale, di domenica scorsa, di ieri, di Gianfranco Ravasi, che nel suo breviario dedicato agli affari ci ricorda del senso dell'etica, ma anche della generosità, della gratuità, della solidarietà, del donare e perdonare. E restando sui giornali di ieri, sulla vendita di Repubblica, c'è l'editoriale di Ezio Mauro, che per 20 anni, e sono stati quelli d'oro dell'editoria, è stato alla guida del quotidiano fondato da Scalfari nel 1946. Il giornale, il mercato e il paese, si intitola così il suo editoriale, un editoriale in cui ci racconta e ci ricorda qual è il ruolo di un giornale in una società democratica e quale dovrebbe essere il rapporto tra una testata e il suo editore, secondo un patto di fiducia, di lealtà e di chiarezza. Ma restando sul primo punto e su quanto scrive Ezio Mauro, lo citiamo, lui dice: acquistando il giornale all'edicolo, sul web, i lettori e le lettrici non comprano soltanto una quota giornaliera di notizie, ma una visione del mondo, una lettura della fase che stanno vivendo, una selezione e un'organizzazione degli eventi secondo un'interpretazione culturale dei fenomeni in corso. Ecco il criterio di interpretazione del reale, ciò che lega i lettori, i redattori e il giornale in un mondo a parte, con la stessa gerarchia dei valori. E qui via, voi lettori e lettrici, voi ascoltatori e ascoltatrici, consiglio di andare a riprendere, se siete anche dei lettori di Repubblica, naturalmente l'edizione di Repubblica di ieri. Per il resto, la vendita di questo giornale, la vendita del quotidiano fondato da Scalfari nel 1946, insieme anche alle altre testate del gruppo Gedi, non c'è che dire, segna sicuramente la fine di un'epoca, e chissà che cosa verrà.
I'm not cold sober. Baby left me for somebody new. I don't want to talk about it, want to forget about it.
wanna be intoxicated with that special brew. So come and get me. Let me get in that sinking feeling that says my heart is on an all-time low. So low, don't expect me to behave perfectly. And where that sunny smile, my guess is I'm in for a cloudy and overcast. Don't try and stop me, 'cause I'm heading for that stormy weather soon. I'm causing a mild sensation with this new occupation. I'm permanently glued to this extraordinary mood. So now move over and let me take over. Coming to my enclosure and meet my melancholy blues.
Che meraviglia, non ci facciamo mancare davvero niente questa sera qui a K, ed era Freddie Mercury con questa My Melancholy Blues, tratta dall'album Jazz del 1978 del gruppo inglese dei Queen. 18 e 13 minuti qui a K, al microfono con voi questa sera Natasha Fioretti. Tra poco parleremo dei Frontaliers per la prima assoluta che c'è questa sera al Palacinema di Locarno, lo faremo con Flavio Sala, e all'appuntamento arriviamo con la voce, anche qui un grande classico di Rod Stewart e la sua Oh Mary.
Oh Mary,
oh Mary,
oh Mary,
oh Mary,
in your arms I'm longing to be,
longing to be.
Oh Mary,
oh Mary,
oh Mary,
oh Mary,
kiss me once while the stars shine above me,
shine above me.
Come get 'em, da 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 da. Bum di di lo da 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 da. Humbrella, spa 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 spa. Yeah.
E la grande voce di Rod Stewart con questa Oh Marie ci ha portato al nostro appuntamento di questa sera con il lancio RSI, e questa sera è nostro ospite Flavio Sala. Buonasera, ben trovato Flavio.
Come state? Tutto bene? Sono agitatissimo, sto facendo finta di essere sopra le righe, ma in realtà sono sderenato.
Ma ci credo, perché insomma è un grande ritorno al cinema. C'è l'anteprima assoluta questa sera al Panacinema di Locarno, di questo nuovo episodio, potremmo dire, dei Frontaliers Sabotage. Sì. E allora, insomma, c'è, esatto, tanta emozione, immagino.
Tantissima, poi c'è stato talmente tanto lavoro dietro, tanta fatica, tanta sofferenza, tanto arrivare all'ultimo minuto. Abbiamo fatto ancora ieri dei tagli, cioè siamo proprio cottissimi, ma e questo penso che giochi molto poi sull'emozionale, perché da stamattina che c'è gente che caragna a come si chiama, con timing differenti, no? Prima uno, poi l'altro. Poi ho pensato bene di pubblicare su Instagram una cosa con delle foto della lavorazione con la musica di Notte prima degli esami sotto, e c'è tutta gente che piange da stamattina quando vedono.
ma insomma, quindi questo è Flavio Sala, ma Roberto Busseghi invece come si sente?
Roberto Busseghi è molto più spavaldo e casatissimo, è convinto che questa cosa gli aprirà le porte di Hollywood, perché fino adesso con i Svizzera sono arrivato a Hollywood, ma vorrei anche arrivare a Hollywood, che basta una lettera alla fine e cambia completamente la prospettiva.
Ma certo, oggi tutto è possibile, chissà. Ma Flavio Sala, noi naturalmente non vogliamo svelare troppo, il film poi si potrà vedere nelle sale a partire dal 1 gennaio, una produzione RSI, ma insomma la storia questa volta che cosa ci racconta?
È una produzione immagine.ch di Alberto Meroni, che ha ricevuto il mandato RSI per fare questo film, e la storia ci racconterà di una missione di un gruppo di svizzeri che sembra quasi una barzelletta, tipo sai, c'è un francese, un tedesco, un romancio, e devono salvare la svisseritudine da un'invasione, da una minaccia al nostro. Cos'è la cosa più importante della Svizzera, secondo te? Quella cosa che proprio tutto il mondo ci riconosce. Non sono gli orologi a cucù.
Io lo so, perché sono molto golosa, e quindi se è quello a cui penso è la cioccolata.
Il cioccolato, esatto, proprio lui. E quindi
insomma attorno a questo.
E quindi viene minacciato da uno pseudo cattivo interpretato da Giovanni Cacioppo, comico di Zeli. Poi abbiamo Iacchetti invece che fa il primo ministro italiano, Nina Dimitri che fa la presidente della Confederazione Svizzera. Cioè abbiamo un paté de roi, come si dice, no?
Certo.
Di personaggi che ci fanno da girotondo attorno a noi. Scusatemi se sembro uno che non ha mai imparato l'italiano, ma stasera mi si impasta un po' la voce, sono un po' emozionato.
ma è giusto, l'emozione ci vuole sempre. C'è anche Crista Rigozzi.
C'è anche Crista Rigozzi che fa la minchia Weiss, parola che sta a indicare italiana di seconda, terza generazione che vive nella Svizzera tedesca. Hanno questo modo di parlare un po' particolare, sai? Weiss, dicono, Weiss, dove? Io ieri sono andato, ho fatto quello. E lei ha dovuto imparare a parlare così, ma è stata bravissima a imparare questa cosa, ed è la prima volta che è sullo schermo, è la prima volta che fa l'attrice, quindi meglio di così. Poi c'è Barbara Buracchio, Barbarossa, che interpreta ancora Amélie, ma ha anche aiutato nella sceneggiatura, è una coautrice della trama del film, interpreta tre ruoli differenti, quindi è in gara con me, che ne faccio tre io e tre lei.
E allora noi lo ricordiamo, l'appuntamento, questa primissima al Palacinema di Locarno sarà questa sera e poi però nelle sale, appunto, a partire dal 1° di gennaio. Allora Flavio Sala, una buonissima, un'ottima serata e una buona inaugurazione in qualche modo.
Grazie, grazie mille, incrociamo le dita.
A presto, un successo, buon
successo. A presto,
successo.
Un abbraccione, ciao, 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 ciao a tutti.
How can a man who sees and feels be other than sad? How can a man who sees and feels a sad be other than sad? How can a man who sees and feels be other than sad? How can a man who sees and feels be
con la colonna sonora del film Queer di Luca Guadagnino, firmata da Caetano Veloso ed era Faster Than Empires. Siamo arrivati alla conclusione di questa nostra prima puntata di questa settimana di Kappa. Da poco fa con Flavio Sala abbiamo ricordato l'anteprima assoluta di questa sera al Palacinema di Locarno alle 20:30 di questa nuova puntata dei Frontaliers Sabotage, il nuovo film prodotto da Imagine S.A. diretto da Alberto Meroni in coproduzione con la RSI, che uscirà nelle sale della Svizzera italiana il 1° gennaio 2026. Ma abbiamo parlato anche delle tante amate e odiate cene aziendali con Fabiano Alborghetti, abbiamo ricordato guardato la filmografia di Rob Reiner con il critico cinematografico Enrico Magrelli, e poi ancora abbiamo aperto con Bruno Bozzetto, animatore, disegnatore, regista, che è ospite questa sera alla Biblioteca Cantonale di Lugano, e abbiamo anche tra le varie cose abbiamo ricordato il suo rapporto con gli animali, il rapporto nella vita, ma anche nei suoi disegni, nei suoi fumetti e nelle sue animazioni. E poi con Emanuele Santoro, invece, che questa sera sarà sul palco del Foce, abbiamo parlato di poesia e dell'antologia Spoon River. E ecco questi temi di questa sera. Io ringrazio i colleghi Mario Fabio e Matteo Ongaro, che con me hanno lavorato alle pagine di K di questa sera. Noi ci ritroveremo qui come sempre domani alle 17 su Rete 2. Adesso c'è Modem e poi come sempre a seguire l'appuntamento con l'informazione con 6 di sera da Natascia Fioretti. Una buona serata e, se vorrete, a risentirci domani. Thank you.